al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Agguato mortale questa mattina a Tunisi. Chokri Belaïd, segretario del partito d'opposizione Patrioti Democratici, che vediamo nelle immagini, è stato ucciso con 4 colpi di arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata mentre usciva di casa. Lo scorso 14 gennaio il leader politico aveva preso parte alla manifestazione organizzata per ricordare il secondo anniversario della caduta del presidente Ben Ali. Belaïd più volte aveva accusato l'attuale governo di corruzione e di non aver realizzato gli obiettivi della rivoluzione tunisina.
La Tunisia di nuovo in fiamme dopo l'agguato in cui è stato ucciso questa mattina Chokri Belaïd, segretario del partito dei Patrioti Democratici. L'esecuzione davanti casa con 4 colpi in testa. Immediatamente gli attivisti del primo partito di opposizione alla formazione islamista moderata Ennahda sono scesi in strada in tutto il paese. Violenti scontri sono esplosi a Tunisi. I manifestanti hanno eretto barricate in molte strade del centro chiedendo le dimissioni del premier Hamadi Jebalie. Davanti al Ministero dell'Interno, sulla Avenue Bouguiba, la polizia ha lanciato lacrimogeni per respingere i manifestanti. 4 partiti hanno convocato per domani uno sciopero generale in occasione dei funerali di Belaïd.
Buon pomeriggio, lo avete sentito dai notiziari di ieri, è caos a Tunisi, ieri ucciso il leader dell'opposizione, scontri nelle strade, dimissioni in massa dalla costituente. Chokri Belaïd era giunto da colpi di pistola mentre usciva da casa, aveva criticato proprio il giorno prima il partito islamista di maggioranza, Ennahda, dunque esplode la rivolta contro il governo Jebali, assaltate le sedi del partito, appunto Ennahda. A 2 anni dalla rivoluzione dei gelsomini, un omicidio eccellente ripiomba la Tunisia nel tempo in cui il dissenso si faceva sparire nel sangue e gela le speranze dei laici e dei religiosi per una transizione davvero democratica. Quella che ha messo fine alla vita del capo del partito dei Patrioti Democratici, formazione di opposizione laica appunto, è stata una vera e propria esecuzione. L'omicidio coglie il paese in una fase di transizione con un'assemblea costituente impegnata nella scrittura della nuova Costituzione, un omicidio che secondo il premier Jebali è una lezione per noi affinché non perdiamo più tempo e ci assumiamo le nostre responsabilità. Nei giorni scorsi era stato ucciso un altro militante dell'opposizione, Chokri Belaïd, aveva criticato la dirigenza di Ennahda perché questa si era opposta all'arresto dei miliziani islamisti ritenuti responsabili di quell'omicidio. E proprio il partito islamico al potere nel mirino di una serie di manifestazioni e anche di attacchi alle sedi che si sono svolte in tutto il paese. Per tutto il pomeriggio, l'avete sentito poco fa in questo sonoro preso dalla rete, l'Avenue Bourguiba nel centro della capitale è stato teatro di scontri. Un poliziotto è morto mentre cercava di fermare il saccheggio di alcuni negozi. La folla ha invaso anche le strade di Sidi Bouzid, laddove proprio nel dicembre del 2010 iniziò la primavera araba, la rivoluzione dei gelsomini, quando un ambulante disoccupato, Mohamed Bouazizi, si diede fuoco dando inizio alle proteste. Come spiegano su Al Jazeera, Belaïd negli ultimi mesi era stato molto critico nei confronti del governo tunisino e di alcuni partiti che lo sostenevano, a partire da Ennahda, il primo partito del paese di orientamento islamista moderato. Aveva anche denunciato la scarsa attenzione delle forze dell'ordine per fermare le violenze e le scorribande degli ultraconservatori che avevano preso di mira diverse iniziative culturali ritenute non conformi alla loro stretta interpretazione dell'Islam. Belaïd, 48 anni, era uno dei massimi esponenti di Nida Tunes, formazione politica di recente costituzione, considerata la più importante voce dell'opposizione tunisina. Una blogger tunisina, Ben Meni, considerata una delle giovani voci della rivoluzione, ha detto: è stato uno shock, ma ce lo aspettavamo. Stanno mandando un messaggio a tutti e il Ministero dell'Interno è il primo responsabile di quanto accaduto perché non garantisce la sicurezza dei cittadini. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Riparliamo dunque di primavera araba, una primavera che sembra fallita in gran parte del Nord Africa. Io saluto Gustavo Messina in console, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari in regia, Fabio Colagrande è con voi in diretta sulla Radio Vaticana e ringrazio il primo ospite che ci raggiunge per parlare di quanto sta accadendo in Tunisia. È in linea con noi Luciano Ardesi, giornalista e scrittore esperto di Nord Africa. Buon pomeriggio Ardesi.
Buongiorno a voi.
Una delle ultime notizie che sono giunte dalla Tunisia dopo gli scontri di piazza di ieri è che il partito di maggioranza al governo Ennahda ha respinto la proposta del premier Jebali per un governo di tecnici. La situazione si complica, Ardesi?
Sì, devo dire però che la reazione del partito del primo ministro non deve stupire. All'interno proprio di Ennahda è in corso da molto tempo uno scontro, perché il rimpasto del governo era già previsto da tempo e solamente che non si era riusciti ad arrivare ad una conclusione, proprio perché, diciamo, i falchi così del partito, i più radicali del partito islamista Ennahda, vogliono mantenere i posti chiave del governo, e su questa la trattativa con gli altri due partiti della coalizione si è interrotta. La smentita quindi della proposta di un governo tecnico o di competenza nazionale, come l'ha chiamata ieri nella sua conferenza stampa il primo ministro Jebali, dimostra come sia ancora tutto da discutere, e ciò in questa situazione può essere foriera di nuove tensioni sia nel governo sia nella piazza.
Anche perché la creazione di questo governo di unità nazionale era vista come un passaggio importante per velocizzare la transizione democratica del paese.
Sì. Infatti ci si era messi d'accordo sul principio di riequilibrare il governo in modo da riportare un certo equilibrio anche all'interno dell'Assemblea, del Parlamento eletto nell'ottobre 2011, per arrivare finalmente ad una Costituzione definitiva. È solamente che quello che sta accadendo sia nelle piazze, nelle strade, sia all'interno dello stesso partito al potere dimostra che la situazione in Tunisia è estremamente delicata ed è difficile immaginare che cosa potrà succedere nei prossimi giorni, se non ancora nuove tensioni.
Chi c'è dietro l'uccisione di Belaid, il leader politico dell'opposizione, dalla cui morte poi sono sorti questi moti di piazza?
Sicuramente andrà fatta un'inchiesta, come dire, approfondita con i crismi della legalità. Certo è che il clima nel quale questo omicidio è nato e si è sviluppato è un clima nel quale soprattutto i movimenti più radicali all'interno della nebulosa fondamentalista hanno più volte attaccato le forze democratiche, hanno più volte cercato di impedire le manifestazioni di protesta, hanno cercato di mettere a tacere sia in televisione, alla radio, sui giornali le voci del dissenso, e quindi tutto lascia a pensare che questo delitto sia maturato tra gli estremisti del partito Ennahda. Però certo la responsabilità individuale va accertata, la responsabilità politica del clima di tensione generale che vede la Tunisia da molti mesi a questa parte in un precario equilibrio però va sicuramente addebitata al partito Ennahda.
Ecco, secondo molti un omicidio che ha fatto esplodere le contraddizioni della rivoluzione dei Gelsomini, che 2 anni fa decretò la fine del regime di Ben Ali.
Sicuramente è la dimostrazione di come la transizione alla democrazia non sia mai veramente cominciata. Dopo la fuga di Ben Ali, la Tunisia si era messa in posizione di ricercare un nuovo equilibrio, di dare uno spazio finalmente ai movimenti democratici che erano stati i protagonisti della protesta. Questo non è accaduto, anche perché le forze della piazza hanno sì riempito le strade e gli spazi pubblici, ma non hanno saputo coalizzarsi in formazioni politiche credibili al momento delle elezioni. E questo è sempre stato un po' la debolezza di tutti i movimenti di protesta che hanno attraversato il Maghreb anche negli anni o nei decenni scorsi. E l'emergenza dei fondamentalisti è proprio il frutto di questa debolezza. I fondamentalisti sono le formazioni che da molto tempo erano organizzate anche nella clandestinità, e poi attraverso le opere di carità, di solidarietà che vengono sviluppate attorno alle moschee o altri centri islamici, sono stati questi centri che hanno potuto sopperire alle mancanze dello Stato nella protezione, diciamo, dei bisogni minimi della popolazione, e questo gli è stato poi riconosciuto al momento delle elezioni. Ecco perché oggi abbiamo anche questa scissione tra i risultati delle elezioni e poi il sentimento che oggi mi pare condiviso da larga parte della popolazione di una insoddisfazione del governo. Il governo tunisino non ha saputo affrontare i veri problemi del paese. È vero che la Tunisia, come il resto degli altri paesi, vive una situazione economica molto delicata. Queste manifestazioni fra l'altro stanno distruggendo la principale industria del paese, che è il turismo, e quindi tutto questo non fa che aggravare la situazione economica, e il governo non ha manifestatamente preso misure sufficienti per farvi fronte.
Eppure Ennahdha si era presentato anche in Europa proprio nel 2011 come un partito islamico moderato che sarebbe stato molto attento alla tutela dei diritti umani. Poi cosa è successo, Ardesi?
È successo che all'interno dello stesso partito, dello stesso movimento, ci sono delle sensibilità diverse. Probabilmente nello scontro di queste diverse correnti all'interno del partito, i radicali sono quelli che hanno prevalso e che stanno bloccando il rimpasto del governo, sono quelli che sono decisamente contrari a un compromesso riguardo la Costituzione e sono quelli che mettono in piazza questi guardiani della rivoluzione, questa Lega della Protezione della Rivoluzione, che sono all'origine peraltro di molti degli scontri di questi ultimi mesi.
Se guardiamo al Nord Africa, Algeria, appunto Tunisia, poi anche Libia, Egitto, sembra davvero che la primavera araba abbia fallito, come già dicono in molti.
Sicuramente non ha portato al trionfo della democrazia e della giustizia come si sperava, come avevano sperato coloro che sono scesi in piazza e che hanno animato questa straordinaria stagione di proteste e di lotta popolare. Dobbiamo guardarci dal tirare delle conclusioni troppo affrettate. Certo è che, come dicevo prima, la vera transizione alla democrazia in questi paesi non è di fatto cominciata. C'è in atto uno scontro tra correnti di pensiero ideologiche, ma anche, diciamo così, correnti che corrispondono anche alla diversificazione che ha questa società. Noi abbiamo l'abitudine di fotografare questi paesi dando un'immagine omogenea, invece anche in questi paesi ci sono molte diversificazioni di carattere sociale ed economico che pesano e che si fanno sentire proprio nella difficoltà di comporre dei blocchi di forze politiche in grado di assicurare una transizione pacifica.
Grazie davvero a Luciano Ardesi, buona giornata.
Anche a voi, grazie.
E intanto dalle agenzie leggiamo che la Chiesa è solidale con tutto il popolo tunisino che soffre per l'attentato alla sua libertà, al suo diritto al pluralismo, alla sua dignità. Lo ha dichiarato l'agenzia Vaticana Fides padre Alamat, direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie della Tunisia, proprio condannando l'omicidio di Chokri Belaid, dell'esponente dell'opposizione ucciso ieri in un agguato. Mentre le altre notizie che ci arrivano è che questa mattina c'è stato un vero e proprio corteo, in migliaia hanno a Tunisi seguito la salma di Chokri Belaid, che è stata trasportata dall'ospedale dove ieri era stata eseguita l'autopsia all'abitazione dei genitori nella periferia sud di Tunisi. Domani il feretro, dopo la preghiera del pomeriggio, si muoverà verso il cimitero di Gellaz, il più importante della capitale. Abbiamo in linea in questo momento, lo ringrazio molto, Adnan Mokrani, il professor Mokrani, tunisino, teologo musulmano, docente alla Gregoriana e al Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica. Professor Mokrani, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ecco, intanto una sua riflessione su questa tragedia e su questo momento di grande tensione che ha colpito il suo paese.
Chokri Belaid rappresenta un leader di opposizione, una persona che ha lottato contro la dittatura e una persona che credeva nella democrazia e nella libertà. Dunque il suo assassino rappresenta un dramma, un atto terroristico, criminale, da condannare radicalmente. Ma spero che sia anche una speranza per unire il popolo tunisino contro i nemici della democrazia e dare la priorità all'unità nazionale, agli obiettivi della rivoluzione, che sono dignità, lavoro e libertà, e non perdersi nelle lotte tra partiti e tra interessi egoistici. Mi sembra che la Tunisia ha cominciato molto presto, in modo precoce, questa competizione tra partiti per potere, ma viviamo una fase difficile, delicata, con una crisi economica senza precedenti, e dunque la priorità è di scrivere, finire la Costituzione, fare nuove elezioni e arrivare ad un governo normale, secondo una Costituzione ben stabilita. In frattempo non si può giocare, non abbiamo il diritto di perdere tempo, non abbiamo il lusso per fare competizione politica tra partiti, ma adesso la priorità è all'unità nazionale.
Professor Mocrani, l'impressione è che ci sia uno scontro anche tra due modi diversi di leggere l'Islam in Tunisia come in altri paesi che hanno attraversato la primavera araba. È un'impressione giusta?
Sì, comunque ho sempre pensato che la democrazia senza gli islamisti è impossibile, con loro è difficile. C'è questa sfida reale perché qualche analista prima ha pensato che gli islamisti potrebbero essere il motore del cambiamento verso la democrazia, ma vediamo che hanno mostrato segni di esitazione, di debolezza, di anche una mancanza di coscienza democratica, e sono entrati subito per monopolizzare il potere e escludere gli altri, in modo contro lo spirito della rivoluzione. E questo è un ostacolo che il popolo deve superare, non escludendo gli islamisti, ma cercando di farli capire in modo chiaro che non si può negare la diversità, la pluralità, il pluralismo interno del popolo. Non si può imporre uno stile di vita oppure un pensiero unico che sarà sicuramente una dittatura religiosa, teocratica, questo è inaccettabile, ma dobbiamo comunque collaborare con quelli che sono convinti dei valori e principi della democrazia per poter andare avanti.
Professore, le primavere arabe stanno fallendo nel Nord Africa?
In verità il termine primavera non mi convince molto. Siamo in cammino, una rivoluzione, un processo lungo, potrebbe durare 10 anni, forse di più, che chiede una maturazione culturale, un cambiamento mentale, una preparazione, perché adesso tutto questo governo in verità è totalmente nuovo, senza esperienza, dunque c'è bisogno di una educazione politica, non solo per il governo ma anche per l'opposizione. Stiamo imparando e non si può sperare ad un cambiamento veloce, è una lotta continua, il popolo sta mostrando anche segni di resistenza, di senso critico. E non dobbiamo perdere la speranza, perché perdere la speranza significa cadere del peggio e tornare alla dittatura.
Grazie davvero al professor Adnan Mocrani per questo commento. Buon pomeriggio, professore.
Grazie a voi.
Tunisino, teologo musulmano, il professor Mocrani ha dato il suo commento, ma siamo collegati proprio con Tunisi, se non vado errato, con Osama Al-Saghir, parlamentare di Ennahda, eletto nella circoscrizione Italia dei tunisini all'estero, tra i fondatori dei Giovani Musulmani d'Italia. Osama Al-Saghir, grazie per essere con noi.
Salve, buongiorno a tutti. Grazie a voi.
Ecco, come parlamentare di Ennahda le chiedo proprio un commento su questo momento difficilissimo che vive il suo paese, ma che sta vivendo anche il partito di cui lei fa parte.
E tutti i percorsi di transizione sono grandi momenti dove si affrontano grandissime difficoltà. Noi come partito Ennahda stiamo cercando di affrontare tutto questo con la più calma e la più freddezza possibile, interagendo con tutti però gli eventi importanti che stanno succedendo nel nostro paese, dando importanza ad ogni cosa per riuscire a salvare il nostro paese, perché non sono totalmente d'accordo con quello che diceva il professor Mocrani prima, che perché lui ha partecipato anche alle elezioni scorse e ha visto che erano davvero delle elezioni completamente libere, quindi chi ha partecipato alle elezioni era evidente che non aveva nessun problema con il sistema democratico. Credo che sia ancora quel modo di pensare che vuole escludere gli islamici dalla partecipazione democratica. Per anni abbiamo detto questi non sono capaci, quando hanno dimostrato di essere capaci, quando hanno dimostrato di essere, ad esempio per quanto riguarda noi, Ennahda, un partito che ha fatto entrare tante donne deputate all'interno del Parlamento, 42 donne deputate sono, confrontando con il numero totale dei nostri 89, quasi il 50%, mi chiedo quale partito europeo democratico al governo ha la stessa percentuale che Arnada di donne al governo. Quindi a mio avviso oggi quello che si sta affrontando è il cercare di dimostrare a tutti i costi che queste persone che l'hanno scelto, sono stati scelti dai loro popoli, sono incapaci. In realtà non è vero che accettano la democrazia. E purtroppo avvengono questi eventi come l'uccisione del segretario del partito, e che cercano appunto di puntare ancora molto più per cercare di incendiare la situazione.
Ecco, Alzaghire, secondo lei chi c'è dietro questo omicidio?
C'è dietro il vecchio sistema, c'è dietro tutte quelle parti che hanno interesse al ritorno del regime di Ben Ali. Ecco, non per forza Ben Ali in persona, ma c'è chi sta perdendo da questo e allora vuole riportare il paese indietro. E Nada è l'ultima parte ad avere interesse a fare qualsiasi tipo di crimine come questo. Ed è chiaro questo, perché il paese oggi non è proprio così stabile, mentre noi lavoriamo giorno e notte per stabilizzare il paese. Per cui è evidente che le parti che sono dietro questo atroce evento politico, chiaramente politico, sono delle parti che vogliono riportarci indietro, mentre noi, posso dire al dottor Mocrani e a tutte le persone, che il popolo tunisino è davvero intelligente ed è capace di distinguere quello che sentiamo, perché siamo noi in mezzo alla strada, in mezzo alla gente, nelle caffetterie, e percepiamo che queste persone sono fermi nel non tornare indietro. Per cui noi abbiamo le mani aperte, esattamente come, diversamente da come ha detto il professor Mocrani prima, esattamente come abbiamo fatto durante le elezioni. Non abbiamo governato da soli, abbiamo fatto un sistema diviso in tre, proprio per non governare da soli, nonostante il fatto che la differenza nelle elezioni tra noi e gli altri nostri due cari amici partiti con cui abbiamo fatto questa alleanza è davvero grande, ma abbiamo fatto un sistema dove ci sono tre presidenti e abbiamo preso un presidente che è quello del governo e il presidente della Repubblica con i poteri che ha in questo paese e il presidente dell'Assemblea Costituente sono di questi altri due partiti.
Ecco.
Quale altro messaggio di condivisione e di voler veramente governare assieme agli altri in questo momento sensibile? È una decisione che ha preso il Consiglio della Shura di Ennahda, mai governare da soli, proprio per affermare questa grande apertura, e non torneremo indietro su questa nostra decisione.
Ecco, Alzaghir, le chiedo un'ultima risposta, purtroppo breve perché il tempo è proprio agli sgoccioli. Nonostante quello che lei dice, però si parla di un clima di forte insoddisfazione popolare per il governo che fino adesso è stato al potere in Tunisia. Perché secondo lei?
Lei sa meglio di me che non esistono governi che riescono al 100% nel loro andamento, in quello che offrono dopo le rivoluzioni. Il momento delle rivoluzioni, soprattutto come quelle con una buona parte sociale, esattamente come c'è in Tunisia, ci sono una grande richiesta sociale, e queste appunto non possono essere esaudite in un tempo limitato. Dopo tanti anni di distruzione di questo paese, dopo tanti anni di aver fatto evolvere le zone soltanto costiere, ma qualsiasi turista italiano bastava che entrasse poco più dell'entroterra e vede la povertà che c'è. Ecco, noi lontano da tutti questi problemi, sono questi i nostri problemi, sono far vivere le persone con più dignità ovunque si trovino nel territorio tunisino. Tutto sommato, l'ultimo messaggio che vorrei dire è che noi lavoriamo giorno e notte per la stabilità di questo paese, qualsiasi parte interna al paese o esterna al paese vuole contribuire, questo è amica del popolo tunisino. Qualsiasi parte invece che vuole destabilizzare il paese all'interno del paese o all'esterno del paese è nemica del popolo tunisino, e noi cercheremo di rafforzarsi con tutti i nostri amici.
Grazie, grazie davvero a Oussama Al-Saghir, parlamentare di Ennahda, eletto nella circoscrizione Italia dei tunisini all'estero, tra i fondatori dei Giovani Musulmani d'Italia. Grazie per questa testimonianza sul momento difficilissimo che vive il suo paese dopo l'uccisione di uno dei leader dell'opposizione, Shokri Belaid. Grazie Al-Saghir. Noi ci fermiamo qui, torniamo in studio per salutarci, vi ringrazio per l'attenzione. Fabio Colagrande vi auguro ancora buon pomeriggio.